Un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e buone feste. Il 24 marzo correva il 50° anniversario del golpe militare in Argentina. Si ritiene che tra il 1976 e il 1983 siano scomparsi 30.000 dissidenti. 5.000 sono stati presi, drogati, caricati su aerei, da dove sono stati gettati ancora vivi nelle acque dell'oceano. Questo spazio è dedicato alle donne, agli uomini che si sono battuti durante e dopo la dittatura per ottenere verità e giustizia. Vi proponiamo quattro storie di persone, luoghi e oggetti che hanno segnato questi ultimi 50 anni. Astrid Carabelli, figlia di una famiglia di desaparecidos, Vera Vigevani, mamma di Franca, che a soli 18 anni venne arrestata, condotta alla scuola meccanica ESMA e uccisa. Poi ci sarà una visita guidata nella stessa ESMA, diventata il Museo della Memoria. Infine, la storia del ritrovamento dell'ultimo aereo della morte. Ma prima, Alfredo Somoza ci ricorda come era nato il colpo di Stato in Argentina.
Comunicado numero 1 de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
L'Argentina è stato appunto l'ultimo paese di una serie lunga di colpi di Stati che risalgono anche agli anni 50, il primo è stato in Guatemala, e che è stata la guerra fredda combattuta in America Latina da parte degli Stati Uniti per evitare due cose sostanzialmente, che non venissero intaccati gli interessi economici delle multinazionali statunitensi, che all'epoca erano molto importanti nella realtà economica dei singoli paesi, e la seconda, che i paesi dell'America Latina non si disallineassero rispetto all'appartenenza al blocco occidentale che faceva capo agli Stati Uniti e non finissero appunto dall'altra parte con l'Unione Sovietica. Il colpo di Stato in Argentina in realtà inizia il 23, perché il 23 ci sono già i movimenti propedeutici a un colpo di Stato, l'occupazione della TV pubblica, all'epoca c'era un solo canale di televisione ed era pubblico, ma anche le sedi dell'Automobile Club dell'Argentina, perché all'epoca era l'unica realtà che aveva una rete capillare di collegamenti con tutte le città del paese. Quindi occupare queste due istituzioni, da un lato l'Automobile Club e dall'altro la sede della TV e della radio pubblica, voleva dire controllare l'informazione. Poi furono scelti come pilota che tutte le sere portava la Presidente della Repubblica, in quel momento Maria Stella Martinez de Perón, che era la vedova del generale Perón, che era morto due anni prima, nel 74. La Presidente tutte le sere veniva prelevato un elicottero alla Casa Rosada, alla Casa di Governo, per essere portata alla residenza dei Presidenti, che si trova in un comune, diciamo, fuori città. Quella sera vennero scelto dalla Forza Aerea in prima persona dei pilota fedeli che, una volta che caricarono la Presidente, cambiarono automaticamente l'itinerario che era previsto per andare all'Aeroparque, che è l'aeroporto cittadino della città di Buenos Aires, e lì in quell'aeroporto la Presidente costituzionale venne imbarcata in un volo che la portò in Patagonia, quindi fuori dal mondo praticamente, dove restò detenuta fino all'81. A questo punto possiamo dire che formalmente il colpo di Stato inizia alle 0:46, cioè dopo la mezzanotte del 24 marzo, quando viene sequestrata la Presidente e messa in galera. Lì inizia questo processo con il primo atto di quella giunta che si insedia. Abbiamo sentito i nomi, Videla, Massera e Agosti, primo atto di governo di questa giunta, che praticamente permette loro di imprigionare in una nave, viene ormeggiata una nave al largo di Buenos Aires, la nave 33 Orientali, dove vengono imprigionati tutti i ministri uscenti del governo, i sindacalisti più importanti, diplomatici, qualche giornalista, un ex presidente provvisorio dell'Argentina e anche un governatore all'epoca non tanto noto, che si chiamava Carlos Menem. E furono tenuti su questa nave per qualche mese, poi furono trasferiti in un carcere in una base navale. Ecco, così comincia la dittatura in Argentina con la dichiarazione dello stato di emergenza che resterà in vigore fino alla fine della dittatura nell'83. Viene chiuso il Parlamento, vengono commissariati tutti gli enti pubblici, le università, i sindacati e si insedia il governo vero e proprio con un gabinetto che fa capire subito che si tratta di un colpo civico-militare, perché questo governo che avrà all'inizio 8 ministri, 5 sono militari distribuiti col manuale Cencelli delle forze armate, quindi 3 dell'esercito, 1 della marina, 1 della forza aerea, ma poi ci sono 3 civili, tra i quali l'importantissimo super ministro dell'economia, José Alfredo Martínez de Hoz, che appartiene a una delle grandi famiglie di proprietari terrieri dell'Argentina.
La questione dei bambini dei desaparecidos è una delle ferite più profonde della dittatura militare argentina. Secondo l'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, 500 neonati o bambini piccoli sono stati sottratti alle madri nei centri di detenzione clandestina. Grazie al lavoro instancabile delle nonne e all'uso, dei test del DNA, 140 hanno potuto scoprire le proprie origini, spesso scoprendo che i loro genitori adottivi erano in realtà complici o membri del regime che aveva ucciso i loro genitori biologici. La storia di Astrid Carabelli è unica, è figlia di Gabriella Maria Carabelli e di Omar Nelson Patinio, entrambi desaparecidos. Furono deportati e uccisi pochi giorni dopo il golpe, quando lei aveva appena 3 anni. Astrid è una nipote ritrovata. È riuscita a conoscere la storia dei suoi propri genitori e attraverso un lungo percorso a ricomporre un pezzo della propria identità biologica. La mamma Gabriella Carabelli era professoressa di fisica, era italiana, nata a Milano nel 1940. La nonna Martina Marzola era nata a Porto Maggiore, attorno al 1913. Astrid si trova in Italia per una serie di conferenze e per cercare di ricostruire la genealogia del ramo materno.
En el caso mío, yo fui uno de los primeros casos en el país. Soy la nieta número 19 y fui la primera en Córdoba, la primera nieta que encontraron.
Il mio è stato uno dei primi casi nel paese. Sono la nieta numero 19. Sono stata la prima nipote che hanno ritrovato a Córdoba. Mi stavano cercando mia zia e mia nonna da parte di padre, perché da parte di madre i miei nonni materni erano già deceduti e mia mamma non aveva altri familiari. Di conseguenza a cercarci erano amici, compagni di mia mamma, quelli che avevano il coraggio di uscire, e le abuelas de Plaza de Mayo, che si riunirono e iniziarono la ricerca insieme a tutte le altre. Riuscirono ad andare in tribunale e a dimostrare che io ero la figlia di Gabriela e di Omar, entrambi desaparecidos e mandati al centro clandestino della Perla. Ma nonostante ciò, la giustizia di allora, che era una giustizia viziata, una giustizia complessa, stabilì che dovevo restare con la mia famiglia affidataria, perché non era salutare per me tornare con la mia famiglia biologica. In quel momento io scoprii di essere stata adottata, che i miei genitori erano morti e tutto il resto. Avevo 11 anni. A 11 anni qualcuno arriva a casa tua, ti porta in una stanza e ti dice: ti stanno cercando. Quella gente è la tua famiglia. Tu sei adottata, i tuoi genitori sono morti. Nel giro di pochi minuti, a 11 anni, il tuo mondo crolla.
In cosa di minuti, il mondo se ti cae con 11 anni.
Claro.
Era tutto un lavoro psicologico, nada positivo per me.
Per me allora è iniziata una fase molto difficile che mi ha portato ad essere depressa. Di fronte a questa mia risposta fisica ed emotiva, la giustizia ha deciso che non potevo tornare con la mia vera famiglia. Mia nonna, mia zia e le abuelas de Plaza de Mayo, che tanto mi avevano cercata, rimasero a braccia vuote. Ho trovato il coraggio di andare dall'abuelas negli anni 90. Non è stato affatto facile avvicinarmi perché ero molto provata dalle paure e onestamente ammiro la pazienza che hanno avuto con me. Non avevo foto dei miei genitori, non mi entrava in testa come fosse possibile che nessuno ne avesse. Mia madre era stata una desaparecidas e quindi una perseguitata. Chiunque la conoscesse, se aveva una foto, un foglio, qualcosa con il nome o i suoi dati, correva un pericolo. Quindi tutti dovevano far sparire ciò che li legava alle persone che erano state sequestrate. Tutto quello che restava di mio padre o di mia madre, foto, racconti, scritti, lettere, cartoline, qualunque cosa, era già sparito. La svolta è arrivata quando sono diventata mamma.
E il click me hizo a me quando fui mamma. Nació mi hijo nel año 2000. Esa sensación de eterna orfandad mía en mi interior empieza como a reconfortar cuando abracé a mi hijo por primera vez.
Mio figlio è nato nel 2000. Quella sensazione di eterna orfanezza che avevo dentro ha iniziato a placarsi quando ho abbracciato mio figlio per la prima volta. Mi sono aggrappata molto al mio bambino e poi 2 anni dopo è nata l'altra mia figlia, Elisa. Senza saperlo, le avevo dato il nome della mia bisnonna materna. Quando me l'hanno portata, appena nata, ho visto questa bambina grande, coi capelli scuri, gli occhi chiari. Ma io non ho i capelli scuri né gli occhi azzurri. Questo mi ha messo totalmente in discussione. Non vedevo somiglianze con me, né con suo papà, né con suo fratello. E da quel giorno mi sono dedicata a rintracciare chiunque potesse parlarmi di mia madre per vedere se c'era la possibilità di trovare una foto. Ho dovuto aspettare fino alla fine del processo sulla Perla nel 2016, il processo più grande che ci sia stato qui a Cordoba. Elisa allora aveva già 14 anni e io continuavo a guardare i suoi occhi e ad accarezzare i suoi capelli chiedendomi da dove venissero. Ho avuto risposte solo quando al processo ho incontrato chi era stato compagno di scuola di mio padre o le compagne di università di mia madre. Ho visto le prime foto dei miei genitori, ho incontrato le persone che mi hanno raccontato com'erano e quando hanno guardato Elisa mi hanno detto: questi sono i capelli di tua madre, questi sono gli occhi di tuo padre.
Incontrare con gente che me lo ritratto, che me lo fueron contar come erano, e bueno, quando la miraron a Elisa me dijeron: no, è il pelito di tua mamma, sono gli occhi di tuo papà. Realmente el gobierno actual que tenemos es un gobierno, como vos decís, yo creo que el término más correcto es insensible.
Il nostro governo attuale è un governo, credo che il termine più corretto sia insensibile. Questa insensibilità non può essere accettata dalla coscienza collettiva della società. Credo che dobbiamo imparare dalle abuelas, non per niente stiamo parlando di 50 anni dal colpo di Stato. Le abuelas hanno dimostrato che con la perseveranza, l'insistenza, con poco, con l'ingegno si sono potute ottenere moltissime cose. Ed è quello che continuiamo a fare, perché la volontà di continuare a lottare per la memoria, la verità e la giustizia è radicata nella nostra società, al di là del fatto che un presidente voglia tagliare i fondi o voglia negare quanto successo. Il suo potere è il potere che il popolo gli ha dato, ma gli è stato dato per un tempo limitato. La chiave è lì. Quello che bisogna fare è resistere. Anche in altri paesi la destra e l'estrema destra stanno avanzando, ma il popolo ha memoria e ciò che deve fare è prendersi per mano, abbracciarsi, dialogare e cercare punti in comune per resistere.
La destra, però il popolo tiene memoria. E lo che tiene che fare il popolo è tomarsi la mano, abbracciarsi, dialogare, buscar puntos en común y resistir.
Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Thank you.
padre que lo desvela.
Una pena extraordinaria,
como el ave solitaria,
con el cantar se consuela.
Le persone arrestate venivano trasferite in centri di detenzione illegali e segreti. Furono usate scuole, fabbriche, stazioni di polizia, caserme militari. La più grande e più nota era la Scuola di Meccanica della Armada di Buenos Aires, nota come ESMA. Da lì passarono oltre 5.000 persone e solo 500 ne uscirono vive. Dopo anni di resistenza, Alfredo Somoza ha deciso di visitarla.
L'ESMA fa parte di un complesso che si chiama Complesso della Memoria, anche perché il luogo dove sorgeva l'ESMA è molto molto grande, con tanti edifici, e lì dentro hanno trovato anzitutto, hanno avuto le sedi fisiche, l'Associazione dei Diritti Umani, ci sono tre centri culturali, c'è un museo delle Malvinas, c'è l'Archivio Nazionale della Memoria e poi ovviamente c'è il museo in sé, c'è il museo della ESMA all'interno dei locali dove sono scomparse, dove sono state uccise 4.500 persone, che sono soltanto 500 persone sono sopravvissuti di quelli passati. Tra l'altro l'ESMA è stato il primo campo di concentramento aperto lo stesso giorno del colpo di Stato, il 24 marzo del 76, e l'ultimo ad essere chiuso nel novembre dell'83, pochi giorni dopo la vittoria di Raúl Alfonsín, quando l'Argentina tornò alla democrazia. Ecco, l'edificio principale dal punto di vista della memoria è quel luogo di sofferenza, di morte, che era il centro di detenzione clandestina, che era stato costruito, che era stato anzi allestito all'interno di quello che era la scuola per gli ufficiali della Marina di Guerra, dove si formavano gli ingegneri e gli esperti in navigazione, e che all'epoca impegnava tre piani di questa struttura. Sì, la visita in questo luogo è ovviamente il racconto di quello che è successo lì dentro in quegli anni, in quei lunghi sei anni, con la testimonianza attraverso ologrammi, attraverso video dei sopravvissuti di quel luogo. E quindi ecco una descrizione di quegli aspetti più terribili, perché la ESMA è un po' il simbolo di tutto quello che è successo in Argentina, nel senso che per le dimensioni e per la quantità di persone che sono passati, diciamo che lì si era perfezionato una tecnica che poi si replicava in altri 360 centri di detenzione clandestina in Argentina, ma l'ESMA era proprio l'accademia di quello che è successo in quel paese, e non era soltanto un luogo di detenzione e di tortura e di morte, ma un luogo anche dove si tentò di mettere in piedi un progetto politico da parte dell'ammiraglio della Marina argentina della dittatura, Eduardo Emilio Massera, tessera della P2 italiana 478, che aveva un gruppo che lavorava in qualcosa che all'epoca nemmeno si sapeva come chiamare, perché dentro all'ESMA molti detenuti che avevano delle competenze particolari come giornalisti e scrittori, come lavoratori schiavi dovevano lavorare sulla propaganda del governo, e avevano messo in piedi anche una specie di centrale di fake news, oggi le chiameremo fake news, all'epoca era qualcos'altro, e quindi ecco l'ESMA faceva parte anche della parte politica di quella dittatura, tra l'altro funzionavano diversi servizi della dittatura lì dentro, come ad esempio quello per falsificare documenti per coprire le operazioni del piano Condor. Ricordiamo che quando Licio Gelli è stato arrestato in Svizzera aveva in tasca un passaporto diplomatico argentino che era stato proprio contraffatto all'interno di quella struttura. Quindi ecco un luogo che racconta questo, ma quello che racconta che è più interessante, se vogliamo, dal punto di vista della conoscenza della storia, è il salone dedicato all'ideologia, cioè come è stato possibile che un corpo dell'esercito di un paese potesse arrivare a quegli eccessi. E qui è la grande sorpresa, perché quando uno pensa ai colpi di Stato in Sud America pensa agli Stati Uniti, ecco il ruolo della CIA degli Stati Uniti è molto marginale rispetto al ruolo di un paese, di un importante paese europeo che è la Francia. Nel 1960 lo Stato argentino firma un accordo con la Francia per lo scambio di formazione tra gli eserciti, e in Argentina cominciano ad arrivare istruttori militari francesi, reduci della guerra di Indocina, della guerra d'Algeria, che insegnano quello che all'epoca si chiamava tecniche di guerra non convenzionale. Addirittura c'è una testimonianza di quelle che vengono riportate nel museo che dicono che il film di Pontecorvo, La battaglia d'Algeri, veniva proiettato nei cicli di formazione per esemplificare su alcune tecniche di tortura che poi venivano utilizzate. Quindi in realtà e questo un po' rovescia un po' quello che sono i luoghi comuni. Da un lato abbiamo la P2 di Licio Gelli, che era la quale addirittura il comandante della Marina era affiliato, e quindi tutta la trama nera legata a Gelli in America Latina, che si estendeva fino in Bolivia con Dalle Chiaie e altri personaggi, e dall'altro lato anche il ruolo, il trapasso di esperienze tra quello che è stata la repressione dell'esercito francese in Algeria, che diventa formazione per queste persone che poi porteranno a termine questa strage vera e propria.
Ecco Alfredo, tu dopo tanti anni di resistenza hai deciso di visitarla. Che cosa ti ha colpito come primo impatto?
Il primo impatto è il fatto che i luoghi che uno conosce attraverso testimonianze, documenti ufficiali, ricordiamo che molti dei personaggi che hanno agito lì dentro sono diventati poi celebri, tristemente celebri, in diversi processi, ad esempio Alfredo Astis, l'angelo della morte, questo ufficiale della Marina che si era infiltrato tra le madri di Plaza di Mayo, portando alla morte a Susana Villafior, che è stata la fondatrice di quel movimento, ma anche due suore francesi, una cittadina svedese, ecco, 78 casi, attualmente ha 3 ergastoli in Argentina, 1 in Italia e 1 in Francia, quindi personaggi che hanno operato lì dentro quando quel luogo era un luogo di non dell'impunità, ma addirittura era un luogo dello Stato. E fa impressione vedere anche l'organizzazione militare, ad esempio il Saloni, dove venivano distribuiti tra i militari i beni rubati ai detenuti, addirittura con dei notai di comodo che intestavano le proprietà dei detenuti ad altre persone. E poi la cosa più toccante è la cosiddetta sala parti, cioè il luogo dove venivano fatti partorire le donne che venivano sequestrate ed erano incinte, sapendo già, anzi loro non sapevano, ma sappiamo noi che quei bambini poi sono stati dati in adozione illegale a delle famiglie dei militari, mentre quelle donne che avevano appena partorite erano stati portati alla morte. Sentire anche il racconto dei superstiti che raccontano del giovedì, perché ogni giovedì veniva letto un elenco di nomi con le persone che sarebbero state trasferite. Loro erano convinti che trasferimento volesse dire passare al carcere regolare, cioè essere riconosciuti come detenuti. Invece il trasferimento consisteva nel caricarli su un camion, dare una puntura di pentotal sodico per intontirli, caricarli su un aereo in Plaza di Mayo e buttarli in Campo di Mayo e buttarli nel Rio della Plata. I voli della morte che non partivano dall'ESMA, partivano da una base militare, erano alimentati fondamentalmente settimanalmente da persone che erano passati dall'ESMA. Quindi un luogo che trasuda dolore, che trasuda storia, una storia ancora molto recente, sono vivi tanti, sia carnefici che vittima di questa vicenda, ma è importantissimo che dal 2004 quel luogo sia stato sottratto all'esercito e fatto diventare il grande museo della memoria di tutto quello che è successo e che si spera ovviamente non succeda mai più.
L'ESMA funzionava a pieno regime durante i mondiali del 78?
L'ESMA funzionava a pieno regime, era il momento più importante dal punto di vista della quantità di persone che erano lì dentro. Alcuni testimoni dicono che addirittura sentivano i gol della finale, perché l'ESMA si trova molto vicino allo stadio del River Plate, praticamente di fronte. Lo stadio del River Plate è stato lo stadio principale del Mondiale 78, dove si è giocata la finale tra Olanda e Argentina, poi vinta dall'Argentina. E raccontavano come dopo ogni vittoria dell'Argentina in quei mondiali i carnefici arrivavano con lo spumante, i panettoni, per brindare per fare il brindisi, per fare festa con i detenuti che magari da lì a pochi giorni sarebbero finiti sui voli della morte.
L'ultimo aereo della morte, localizzato in Florida, è esposto dal giugno del 2023 al Museo dell'ESMA. Fu ritrovato dal fotografo italiano Giancarlo Ceraudo e dalla giornalista argentina Miriam Levin, sopravvissuta a 2 campi di sterminio clandestini. La loro instancabile ricerca, durata 15 anni, è stata un fondamentale elemento d'accusa dei crimini commessi negli anni della dittatura. L'aereo, uno Skyvan, fu usato in particolare per gettare in mare i corpi di tre delle fondatrici di Madri di Plaza di Mayo, Azucena Villafior, Esther Balestrino de Careaga e Maria Eugenia Pons de Bianco. Questo è il racconto del fotografo Giancarlo Ceraudo.
Sono andato in Argentina nel 2001 per seguire quella che era in quel momento la crisi economica del paese, a dicembre del 2001. Poi il paese mi ha un po' rapito e sono continuato a tornare per... Poi insomma, io già lavoravo sull'America Latina, diciamo, ho iniziato a occuparmi, oltre della questione economica, anche di altre questioni, reportage, eccetera. La storia della dittatura argentina non è che la dovevi andare a cercare, ti veniva un po' addosso, insomma, c'erano... Anche perché c'erano state due leggi, quella di obbedienza di vita e punto finale, che impediva di fatto il processo agli esecutori materiali del genocidio argentino. Per cui era una ferita completamente aperta. Io mi sono avvicinato alle madri e lì ho iniziato a fotografare, a entrare sempre più dentro la storia. Come tutte le storie, diciamo, che ti accompagnano, che poi ti accompagneranno per tanto tempo nella tua vita, come gli alberi grandi hanno radici profonde. Per cui i motivi per i quali questa storia mi aveva molto preso era perché io comunque sia avevo studiato molto la questione del nazismo, dopodiché mio padre da piccolo mi portava all'aeroporto dell'Urbe, un aeroporto qua vicino a Roma, e aveva un amico maresciallo col quale sorvolavamo Roma, per cui gli aerei per me erano una cosa meravigliosa, per cui insomma mi colpì molto questo metodo terribile di sterminio che erano i voli della morte. In più ebbe un'influenza fortissima un film di Marco Beghis che io vidi pochi anni prima, che era Garage Olimpo, credo uscito nel 99, e quella scena finale mi rimase nella memoria. Per cui a un certo punto mi feci una domanda subito: dove fossero questi aerei? Sai, io sono nato a Roma e c'ho un rapporto con gli oggetti che ce lo portiamo noi romani da piccoli, nel senso che io passavo davanti al Colosseo e pensavo che quelle pietre fossero state i testimoni, avessero visto gli antichi romani, poi il Rinascimento, poi insomma, tutte le epoche, no? Per cui ho sempre attribuito una capacità quasi unanime agli oggetti, un po' come fanno gli archeologi, no? Che dagli oggetti risalgono poi alla storia. Per cui secondo me, ritrovando questi aerei, si poteva addirittura arrivare a scoprire delle verità importanti, addirittura a sapere chi fossero i piloti. Poi lì io feci un ragionamento un po' così bizzarro nella mia testa: non erano tanti piloti, non erano pochi gli aerei, per pilotare un aereo bisognava fare un allenamento specifico, per cui non ce ne sarebbero stati tanti, visto che l'armata argentina non è che ci avesse tanti aerei, insomma. E per cui ho iniziato poi, nel 2004, iniziano a ritrovarsi i centri clandestini, i campi di concentramento, per cui io inizio ad andare lì, conosco gente, incontro un giornalista americano che si chiama Joe Goldman, il quale aveva fatto diversi reportage sulla questione della dittatura, aveva anche intervistato dei repressori che erano in libertà in quel momento, e io gli raccontai questa storia dell'idea che ci avevo. Io in realtà ne parlavo un po', ma tutti mi dicevano: vabbè, ma che serve, ma che ne so dove stanno gli aerei, non mi prendevano molto sul serio. Invece Joe mi disse: a me sembra un'idea importante, e lì mi regala un libro di Scilingo. Scilingo è stato l'unico dei repressori che ha parlato, e Verbischi ci fece un libro che si chiamava Il Vuelo, la confessione di Scilingo a Verbischi, e Verbischi fa il Vuelo.
Ed è stato appunto quello che ha svelato anche la catena di comando, perché diceva, lui ha detto perfettamente che non soltanto queste operazioni erano autorizzate in prima persona da Emilio Massera, il comandante della Marina Argentina, tra l'altro iscritto alla P2 italiana, ma che queste operazioni avevano anche il supporto dei cappellani cattolici, dei sacerdoti che assistevano la Marina di guerra, che fornivano assistenza psicologica agli ufficiali che venivano a turnazione destinati a condurre questi voli.
Solamente che insieme a questo libro Scilingo scrive un libro, diciamo, gemello, ovviamente scritto molto peggio, però con più informazioni, E questo libro ne sono uscite pochissime copie. Quando Joe va a intervistare la moglie di Silingo, questa gli regala questo libro e Joe mi dice: "Guarda, io ho il libro di Silingo, leggitelo, mi sembra interessante." Io con questo libro feci completamente una full immersion, no? C'erano molte informazioni, capii differenti tipi di aereo, insomma, la catena di comando, eccetera, eccetera. E questo mi diede una spinta ancora maggiore, però arrivai a un punto morto nel quale non riuscivo più ad andare avanti, e parlando con Joe, dico: "Joe, io ho bisogno di qualcuno che mi aiuti in questo lavoro e qualcuno che abbia vissuto questa storia sulla sua pelle. Io non riesco ad andare avanti." Lui mi dice: "Guarda, dovresti..." Questo già erano passati diversi anni. Ho detto: "Dovresti contattare questa giornalista che è molto brava, ma soprattutto è anche una sopravvissuta della ESMA." Io dico: "Sì, come si chiama?" Miriam Lewin.
Soy Miriam Lewin, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Estuve secuestrada aquí en otro centro clandestino de detención previamente de la Fuerza Aérea. Y la verdad es que en ese momento, cuando nosotros estábamos aquí, la posibilidad de que hubiera justicia era un sueño delirante.
Miriam Lewin, 65 anni, oggi giornalista e scrittrice, avrebbe potuto essere una dei 30.000 desaparecidos della dittatura argentina. Invece, è ancora viva. Nei suoi tanti libri ha rivisitato quelle pagine oscure consegnandole al presente. Putas y guerrilleras è uno dei libri più sconvolgenti. Racconta il ricatto sui corpi delle donne resistenti compiuto dai militari. Nel 1985 è stata una delle testimoni chiave nel processo contro i vertici della Marina Militare.
A quel punto io prendo, la chiamo dicendogli che gli devo fare un ritratto. In realtà io volevo fare anche un ritratto perché nel lavoro che io avevo chiamato Destino Finale, poi ti dico perché si chiama Destino Finale, gli dico: "Guarda, io ti devo fare dei ritratti, un'intervista, per cui ci vediamo." Finita, lei non mi prende molto sul serio lì per lì, forse perché ero giovane. Non lo so, c'è un po' l'aria sbarazzina, e a un certo punto gli faccio a bruciapelo, finita, insomma, diciamo, finita i ritratti. Poi lui lo racconta molto meglio di come lo sto raccontando io, sinceramente. E a un certo punto io gli chiedo: "Ma scusa, tu sai dove stanno gli aerei usati per i voli della..." Lei, per i voli della morte. E lei mi guarda strano e mi dice: "Scusa, ma a che serve?" Ho detto: "Per me ritrovare gli oggetti è una possibilità di risalire alla storia, di risalire alla verità e forse di trovare anche dei colpevoli e di ritrovare anche i piloti." Lei mi guarda con... Io ho detto: "Sì, perché voi argentini sugli oggetti siete un po' distratti, perché io visitando i campi di concentramento avevo notato che c'era un po' di distrazione su alcuni oggetti, o forse era una mia suggestione, però ero convinto che ci fosse un po' di distrazione rispetto a questa cosa qua." Lei di primo acchito mi guarda un po' così e poi non so perché cambia espressione e mi dice: "Va bene, io ti aiuto." Poi anni dopo mi confessa che lo fece perché intuì la possibilità di fare un percorso anche per lei personale, perché lei come giornalista non si era mai occupata della dittatura argentina, era come per una sopravvissuta la difficoltà di tornare e di lavorare sulla propria storia in qualche maniera. E a quel punto iniziamo questa inchiesta, io facendo foto, entrando nei campi di concentramento, fotografando sopravvissuti, e cercammo questi aerei. Ne trovammo, ci concentrammo sulla ESMA, e per cui la ESMA era un campo di concentramento, la scuola meccanica dell'Armata che apparteneva alla Marina. Ci concentrammo sugli aerei che appartenevano alla Marina. La Marina ci aveva, secondo le testimonianze di Silingo, c'aveva gli Electra e gli Skyrun, che in realtà erano di prefettura navale, però della prefettura, però dipendevano dalla Marina. E Silingo nel libro dice che gli Skyrun venivano usati per i voli della morte. Troviamo gli Elettra, ce n'erano tre, due stavano in un museo buttati a sud a Bahia Blanca, credo. Poi un altro lo trovammo in una specie come dire, di sfasciacarrozza, diciamo, che stava nella periferia di Bua, ancora c'è, credo. E invece gli Skyvan, due erano cinque, due erano caduti durante la guerra di Malvina e tre erano stati venduti alla Kai Aviation, che era una compagnia privata lussemburghese. Seguimmo la pista della Kai Aviation e vedemmo che la Kai Aviation aveva un aereo, un altro l'aveva venduto addirittura al Ministero della Difesa inglese, per cui questo aereo che aveva combattuto contro gli inglesi poi finisce nelle mani degli inglesi, e un altro l'aveva venduto a una compagnia americana di Fort Lauderdale in Florida, che si chiamava GB Airlink. Quello inglese praticamente non troviamo traccia, si pare che sia stato smontato. La Kai Aviation ci dice che in quel momento non potevamo vederlo perché era completamente smontato, insomma, non volevano farci di niente, credo. L'unico che stava volando era questo della GB Airlink, che faceva voli, portava, diciamo, portava posta, diciamo un aereo postale, sì, e portava questa posta alle Bahamas. Tutti i giorni faceva questo volo Fort Lauderdale-Bahamas. E a quel punto cerchiamo di andare a Fort Lauderdale, però insomma al principio era complicato, io non ci potevo andare. A un certo punto gli dico: senti Miriam, perché non ci mandiamo qualcuno che sta lì? Tu conosci, lei lavorava in televisione, e mi ha detto sì, c'è un corrispondente che sta lì, si occupa di sport. Ho detto, vabbè, mandiamocelo, magari con la scusa che stiamo facendo un documentario sulla guerra delle Malvinas, per cui questo tipo va lì, va a visitare l'aereo, lui era un po' nervoso, gli dice questa storia, stavamo facendo un documentario sulle Malvinas, e poco prima di andarsene, vede l'aereo, lo riprende, poco prima di andarsene il proprietario, quello è stato un colpo così, coup de théâtre. Un colpo di teatro, il proprietario gli dice: ma se tu sei così interessato, io ho i documenti che mi hanno consegnato insieme all'aereo la prefettura argentina. A quel punto Miriam mi chiama, ha detto: ci abbiamo i piani di volo. In realtà non erano proprio piani di volo, si chiamano technical lodge, che sono piani per la manutenzione dell'aereo, nel quale però c'è l'aeroporto di decollo, l'aeroporto di arrivo, la durata del volo, i nomi dei piloti. A quel punto ci mandano questi documenti e lì c'è, diciamo, il colpo così assurdo, un po' magico, perché sui voli della morte c'erano delle testimonianze, i sopravvissuti parlavano di questo termine, no? Che la gente gli faceva fare il traslato, cioè questo viaggio finale, e poi c'è il racconto di Siringo, che questi voli partivano il mercoledì e ogni tanto il sabato, però non c'erano prove. L'unica situazione che in qualche maniera, da qualche punto di riferimento, è quello che è stato il sequestro forse più, che ha avuto più ripercussione in quegli anni in Argentina, il sequestro forse più importante, perché di solito sequestravano una, due persone insieme, mai gruppi. C'era la storia di questo tenente dell'Armata Argentina, Astis, che si infiltra nel gruppo delle madri di Plaza de Mayo, che in quel momento, anche perché stiamo parlando di dicembre del 77, ci sarebbe stato di lì a poco il mondiale, per cui insomma iniziava a esserci un'attenzione verso l'Argentina, anche se insomma credo che molti sapessero quello che stava succedendo in Argentina. E l'armata, attraverso questo infiltrato di Astis, che si fa passare come il fratello di un desaparecido, lui era un bel ragazzo, giovane, biondo, per cui le madri lo accudiscono come fosse un figlio. Tant'è vero che poi il giornalista Uchi Goni fa un libro che si chiama Giuda, proprio su Astis. Si organizza questo sequestro di 13 persone, vengono sequestrate queste 13 persone l'8 dicembre del 77. Tra l'8 e il 10, quasi tutto il gruppo, l'8 poi un'altra persona il 10 e vengono portati alla ESMA. Il problema è che probabilmente commettono un errore, perché in questo gruppo, quasi tutte donne, c'erano anche quattro uomini attivisti dei diritti umani, ci sono due suore francesi. A quel punto, probabilmente il governo francese, perché c'era stata una denuncia da parte dell'ordine delle suore di cui facevano parte le suore, penso una denuncia al governo francese, i francesi immagino chiedano dove fossero queste monache e ne chiedono anche così il rilascio. A quel punto gli argentini capiscono di stare in un problema e organizzano una foto falsa con le due monache e dietro mettono una bandiera dei Montoneros con scritto Montoneros e con un giornale in mano della Nación con la data 14 dicembre 1977 e lo mandano a Liberación per dire non ce l'abbiamo noi, ce l'hanno i Montoneros, i guerriglieri. C'è una data per la prima volta, c'è una data ed era un mercoledì. Secondo le testimonianze, quella notte tutto il gruppo della Santa Cruz, quel mercoledì notte tutto il gruppo della Santa Cruz sparisce per un traslado e viene portato su un aereo, tutto il gruppo della Santa Cruz viene gettato vivo all'oceano. Che succede però? Che c'è un altro evento particolare, che qualche giorno dopo c'è un evento meteorologico che si chiama la sudestata, un vento che viene dall'Antartide e porta cattivo tempo, praticamente l'oceano entra nel Rio della Plata, riportando, arriva tutto quello che c'è fuori e iniziano i giorni successivi, 18, 20, 22, iniziano a apparire corpi sulla spiaggia. Questi corpi vengono presi dalla polizia e portati in cimitero là vicino di General Lavace e vengono seppelliti come NN. Molti anni dopo gli antropologi forensi, cui lavoro è incredibile, gli antropologi forensi individuano questa fossa comune, attraverso lo studio del DNA identificano due madri, due o tre madri di Plastecimane, una suora francese, insomma identificano questi corpi come tutto il gruppo della Santa Cruz, facevano parte di un unico volo, che era appunto quella data, 14 dicembre 1977. Ora, quel volo poteva essere stato fatto con uno dei 10 aerei che ci avevano, e in quei piani di volo, in quei technical lodge, c'è proprio il volo del 14 dicembre 1977. A questo punto, con tutte quelle le prove, vengono consegnate alla giustizia, che fa il suo percorso, e dopo un anno, più o meno, credo, arresta i piloti, e nel 2017 li condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità. Come mi dice il capo degli antropologi forensi, è una serie di concomitanze di eventi abbastanza irripetibile.
Ecco, i nomi di tre degli otto piloti erano in quei documenti dell'aereo che avete localizzato in Florida?
Sì, sì.
Così?
Sì, sì. No, lui, cioè, in realtà, nella storia dei processi argentini ci sono solo tre piloti condannati all'ergastolo, che sono i piloti del volo, che sono stati condannati grazie a quei documenti, alle perizie fatte. Per cui quei documenti hanno portato all'arresto di questi tre piloti che stavano al comando di questo volo.
Ecco, sì. Come siete arrivati poi dopo in Florida?
No, poi una volta arrestati i piloti, io anche come fotografo, ma non solo, a quel punto dovevo fotografare l'aereo, per cui nel 2013 sono andato in Florida, il proprietario gli ha detto stiamo facendo questo documentario, ancora state facendo questo documentario, io sono entrato dentro per la prima volta, sono entrato dentro, ho fatto le foto, ho fatto un video. E un anno dopo c'è andata anche Miriam, che però non è voluta salire sull'aereo. Diciamo, questo è poi, io ho fatto tutte le foto che adesso, insomma, e che poi ho fatto il libro, appunto, destino finale perché è il destino finale dei desaparecidos, ma anche dei piloti, ma anche E anche il modo di dire in spagnolo, no? Quando tu sali su un volo di linea di lingua spagnola, il pilota dice destino finale Ciudad de Madrid, destino finale Ciudad de Buenos Aires, insomma il destino finale, per questo destino finale. Penso alla storia di Miriam, sai che i sopravvissuti vivono di un senso di colpa, del perché sono sopravvissuti. Questa storia per Miriam, che ha scoperto e ha ritrovato gli aerei e attraverso gli aerei ha fatto giustizia, ha fatto sì che forse questo senso di colpa l'ha sanato ed è stata, non dico una ferita che si è chiusa, ma una ferita che è stata un minimo curata. Questo per me, per esempio, personalmente, intimamente, forse è la cosa più bella che è successo, vedere un minimo curata la ferita di qualcuno che ha sofferto profondamente.
In tutti i passaggi di questo speciale è stato messo in evidenza il ruolo centrale delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo. Dall'inizio del golpe iniziarono la loro ricerca di giustizia, perlustrando tribunali, stazioni di polizia, ospedali. In cambio ricevettero solo silenzio. Di fronte a ciò, 14 madri organizzarono la prima protesta il 30 aprile 1977, indossando foulard bianchi e tenendo in mano le foto e nomi dei loro figli scomparsi.
In Argentina viene perfezionata una tecnica di repressione che in realtà non è nuova, ma il livello al quale viene portata in Argentina diventa una grande novità, che è quello della sparizione. Fu fatto sistematicamente, furono censiti alla fine della dittatura più di 800 centri di detenzione clandestini nell'Argentina della dittatura, e questa tecnica si basava soprattutto sul terrore come metodo per paralizzare i parenti ma anche i compagni di militanza della persona sequestrata. Ed è stata una gigantesca operazione di terrorismo, nel vero e proprio senso della parola, terrorismo criminale, perché poi, come sappiamo, la maggior parte delle persone scomparse in realtà erano morte, ma il fatto di non averlo saputo per tanto tempo, perché questi meccanismi, almeno per i primi 2 anni della dittatura, non erano conosciuti fuori da chi purtroppo aveva avuto a che fare, ecco, tutto ciò si comincerà a sapere a partire dai mondiali, grazie al fatto che con i mondiali entrano giornalisti stranieri e un po' si squarcia il velo del silenzio imposto dai militari.
Che passa, signora?
Nuestros hijos que nos digan dónde están, por lo menos.
Giugno 1978. Il giornalista sportivo olandese Fritz Barend, inviato in Argentina per seguire i mondiali di calcio, vide le madri marciare in Plaza de Mayo. Si avvicinò a loro e chiese di cosa avessero bisogno e come potesse aiutarle. Più tardi, nello stesso giorno, Barend affrontò il dittatore Jorge Rafael Videla in un'intervista, chiedendogli senza mezzi termini: dove sono i desaparecidos? Un altro giornalista olandese, Jan van der Putten, fu il primo a realizzare un'intervista televisiva con le madri, portando la loro lotta per la giustizia all'attenzione del pubblico olandese e facendo conoscere la loro battaglia al mondo. Quel mondiale, nato per pulire l'immagine di una dittatura sanguinaria, si trasformò nel più grande autogol della storia argentina. Grazie a quel microfono aperto da van der Putten, il termine desaparecido smette di essere una parola clandestina e diventa un grido d'accusa universale che il tempo non potrà mai cancellare.
Dove stanno? Deve saper dove stanno?
Perché non nos dicen a nosotros? Si están
vivo, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos.
Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos.
Alcuni di loro sono diventate famose, come Azucena Villaflor, Estela di Carlotto, Vera Vigevani, o Ebe di Bonafoni, che certamente è la figura più nota a livello internazionale, è stata la storica presidente dell'associazione Madres di Plaza de Mayo fino alla sua morte nel 2022. Ecco come Papa Francesco l'aveva ricordata.
Anche l'origine, non storico. Che sente una madre quando sente che le despedazzano a suo figlio, che lo torturano, che lo tirano in un avion? Che sente una madre?
Dobbiamo tornare alle origini non storiche. Cosa prova una madre quando vede suo figlio fatto a pezzi, torturato e gettato da un aereo? Deve stargli accanto. Sei socialista, sei comunista, sei quello che sei, e io sono al tuo fianco perché sei una madre e stai vivendo una tragedia sociale. Il mio rapporto con loro a Buenos Aires è stato segnato da incompressioni non positive. Ebe me ne ha detto di tutti i colori, sgargianti, di Plaza de Mayo, più di una volta. Quando hanno occupato la cattedrale, mi sono assicurato che aprissero i bagni per loro, offerto loro del tè caldo, li ho trattati bene e se ne sono andate senza fare storie. Improvvisamente, col tempo, ci siamo riavvicinati. Le parlavo al telefono circa una volta alla settimana e quella donna non si è arresa. Certo, non era una signora inglese nel modo di parlare, era una donna i cui figli sono stati trucidati. Una madre. È curioso che siano state le donne a portare avanti questa iniziativa mentre i padri di Plaza de Mayo non l'abbiano mai fatto. È curioso.
Curioso, le mujeres llevaron esto adelante. Los padres de Plaza de Mayo nunca. È curioso.
Vera Vigevani era nata a Milano da una famiglia ebraica. Era stata costretta a lasciare la sua città a soli 11 anni per sfuggire alle leggi razziali. Suo nonno, rimasto in Italia, sarebbe morto a Auschwitz. Si rifugia allora in Argentina, ma il destino le aveva riservato una nuova tragedia. Il 25 giugno del 1976, la figlia, Franca, all'età di appena 18 anni, fu sequestrata dai militari, condotta all'ESMA e uccisa in uno dei voli della morte.
Morte di Videla. Io ero a Venezia quel giorno lì e c'era un signore dietro di me che mi ha detto: ho visto, signora, è morto Videla. Che impressione le ha fatto? E dico: veramente, se devo dirle, pochissima impressione. Non, era ormai era in una, è morto in una cella comune, in una prigione, e è stato condannato due volte all'ergastolo. Ha dovuto apparire ammanettato nelle udienze. Non ha mai chiesto perdono. Mai, anzi, ha sempre rivendicato tutto quello che è stato fatto. Che sia morto, io non ho sempre detto e continuo a dire che non c'è mai stato in noi uno spirito di vendetta, perché la vendetta non serve a niente. La giustizia, sì.
Nella stessa intervista a Radio Popolare, Sara Milanese le chiese un brano per chiudere l'intervista. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo.
Gracias. Ho avuto dei genitori che mi hanno contornato di affetto, mi hanno dato una buona educazione, ho avuto un marito, un compagno meraviglioso, una figlia meravigliosa, un lavoro che mi è sempre piaciuto, che mi ha appassionato. E allora devo dire, come una canzone della cantante cilena Violeta Parra, che dice gracias a la vida che mi ha dato tanto. E io anche potrei dire gracias a la vida che mi ha dato tanto, ma mi ha anche tolto. E questo l'ho detto ai tribunali, l'ho detto, lo sto ripetendo, perché in fondo è così. Malgrado tutto, malgrado tutte queste storie, devo dire di sì, che la vita mi ha dato tanto. E tra le cose che mi ha dato, e perché lo dico ai ragazzi, tra le cose che mi ha dato è delle amicizie per tutta la vita, che sono il dono più prezioso che una persona può avere. E allora è una forma di ringraziare la vita per anche per questo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado